Come annunciato, ritorniamo alle vicende della nostra città. Nel corso della rassegna stampa, purtroppo, abbiamo dovuto dedicare ampio spazio, perché ci sono almeno due dei giornali che avevamo sotto mano che davano grande risalto alla vicenda di Casal Bruciato, fotocopia di quanto avvenuto altrove nel corso degli ultimi tempi, ovvero sia una gazzarra neofascista di alcuni che sono andati a minacciare una famiglia di origine rom assegnataria di un appartamento in una casa popolare di Casal Bruciato. Il copione è quello che abbiamo visto anche in altri casi ultimamente. L'ultimo lo abbiamo raccontato stamattina, ma lo facciamo adesso in compagnia. Era avvenuto sabato scorso in quel di Torrenova. Poco battage mediatico in questo caso, anche se un po' c'è stato, e vedremo come e in che misura, perché diciamo in questo caso, come dire, l'arrivo dei neofascisti è stato abbastanza un flop. Vedremo come e perché. In collegamento diretto siamo con una compagna della redazione che stava anche lei in quel di Torrenova. Buongiorno.
Buongiorno. Allora sì, come dicevi te, era è un copione, cambiano un poco i personaggi, nel senso che i fascisti sono sempre gli stessi, e però cambia insomma un'altra comparsa che, a seconda delle relazioni personali di questi fascisti, può essere un assessore della Lega o del municipio o un rappresentante del municipio di Fratelli d'Italia, però insomma stiamo sempre in ambito della destra. E perché ognuno poi presenta questa persona quando arriva, ognuno dei presunti manifestanti spontanei, arrivato a un certo punto, dice: è arrivato il nostro referente al municipio, è arrivato il nostro referente al comune. E quindi, al di là del fatto che una manifestazione di razzismo e di fascismo così si commenta da sola, è propaganda elettorale sulla pelle delle persone. E quello che è successo a Torrenova è una cosa insomma emblematica. C'è stata per fortuna una grande chiamata, quella sì informale, una chiamata informale di chi si sente antirazzista e antifascista e chi poteva andare, e quindi c'è stato un appuntamento sotto casa della signora assegnataria, che sta lì da almeno un mese e che però è che è entrata in una casa vuota. Torrenova è importante perché poi insomma, a differenza delle altre volte, io ho potuto notare che, per esempio, il Messaggero, quando ha fatto la cronaca del giorno nel giornale dell'Indomani, ha riportato anche le parole di minacce che una signora italiana con un leggero accento campano ha rivolto, evidentemente in presenza del giornalista, alla signora legittima assegnataria dell'appartamento. Delle parole insomma che non si ripetono, perché non si reitera lo schifo, però insomma che si possono leggere leggendo il Messaggero. Quindi il giornalista del Messaggero ha riportato insomma quello che ha visto e che ha sentito, o quello che giustamente gli altri gli hanno raccontato, ma sembrava proprio di prima mano leggendo l'articolo. La questione di Torrenova è una questione che funziona così: la signora assegnataria dell'appartamento entra nell'appartamento e viene diciamo minacciata da questa signora con accento campano che vuole quella casa. Quella casa però era vuota, e la signora che minaccia è una signora che vive già in una casa vicino col comprensorio, quindi non c'è poveri contro poveri, ma chi ha una casa che vuole che un altro non abbia una casa. E che cosa succede poi, raccontando e parlando insomma con la gente del luogo, perché a differenza insomma di chi faceva il presidio fascista, quindi dei fascisti, e poi insomma uno c'ha anche delle relazioni normali con le persone, non soltanto delle relazioni elettorali. Il racconto di Torrenova è questo: la casa che è stata occupata dalla signora Rom, che si chiama Susanna, era vuota perché la precedente assegnataria era morta. La signora, diciamo, chiamiamola italiana, anche se siamo nell'ambito dell'Italia in tutte, la signora che reclama quella casa aveva prima vessato in maniera piuttosto pesante la figlia della signora morta affinché non consegnasse le chiavi all'ater. Perché le desse a lei, a che titolo non si capiva, voleva questa cosa. La figlia della signora deceduta, che era quella che legittimamente abitava in quell'appartamento, invece ha consegnato le chiavi al comune e quindi la casa era vuota. Questa insomma è diciamo una cosa piuttosto interessante rispetto appunto ai fascisti presenti al presidio, che dicevano che quella signora non aveva una casa e che aveva diritto a entrare lei perché c'era una presunta graduatoria che si sono fatti nella loro testa in cui questa era prima. Cioè, non sono discorsi che ci appartengono, però nell'ambito della legalità e del rispetto delle regole dell'assegnazione degli appartamenti, la signora che viene, che è un'ex sgomberata di Casilino 900, che quindi era in emergenza abitativa, ha fatto tutto in regola e si muove dentro la legalità di cui ci stanno veramente rompendo le orecchie. E quell'altra signora che sta in una casa, che quindi non sta a mezzo alla strada, vuole una casa che non le spetta neanche per condizione, perché lei una casa ce l'ha. E quindi evidentemente per procacciarsi, cioè questo lo penso io, ma che sono stronza, evidentemente per avere i voti di questa e dei suoi familiari, perché come si sa i meridionali fanno tanti figli, evidentemente
si sente anche questo.
Sì, perché siccome si sente anche questo, ci sono luoghi comuni. Evidentemente questa è rappresentativa di un picco, di un bacino di voti che chi era lì voleva intercettare, facendogli questo grosso favore. La cosa brutta è che al presidio, alla braciolata che appunto i fascisti avevano organizzato sotto casa di questa signora, quindi anche contro ogni regola condominiale che si rispetti, non c'era andato nessuno. Non c'era andato nessuno, la gente è aumentata quando è venuta la TV, in questo caso io ho riconosciuto degli operatori della 7, ma c'erano anche altri operatori di altre agenzie che non conosco, insomma non. E allora lì, siccome c'erano le telecamere, si è ingrossato un po', ma i numeri erano completamente diversi. Cioè lì, quando c'è stata tanta gente, i veri fascisti erano 4, poi il capannello intorno a chi aveva un megafono che megafonava è diventato maggiore quando sono arrivate le telecamere, e su questo bisognerebbe anche ragionare, perché a volte le telecamere fanno da ufficio stampa dei fascisti, di queste iniziative che si scioglierebbero nel nulla, perché erano depressi, non c'era nessuno, circondati da tutta la polizia, cioè da un sacco di polizia, da un sacco di carabinieri, che i carabinieri stavano lontani, ma c'era uno spiegamento di forze enorme, spropositato, c'erano almeno 10 cellulari ed erano i poliziotti schierati erano tanti, i poliziotti e le poliziotte, ed erano almeno 3 cordoni che circondavano questi 3-4 fascisti. E poi invece si è ingrossato quando appunto sono arrivate le telecamere, allora si è palesata la signora che vuole anche questa casa, che questa signora che vive in un appartamento e vuole anche questa casa, e che addirittura ha fatto la solita scena che si traduce in "non sono razzista perché anch'io ho un amico di colore", e quindi ha abbracciato uno che ha detto "questo è rom, questo è il meglio amico mio", come se qualcuno gli avesse chiesto "ci dice per favore quanti amici ha", e tutto, cioè una facendo anche insomma delle cose anche abbastanza volgari, quando dire "questa signora è venuta qui, ci vuole comandare a tutti, io ho registrato le minacce che mi ha fatto", però queste registrazioni davanti alle telecamere non le esce fuori perché non ce le ha, perché lei, perché le minacce vengono appunto da quella parte, e lei prima di vessare la legittima assegnataria aveva vessato la figlia della precedente assegnataria, volendole imporre di dare le chiavi a lei e non al comune. Ecco, questo genere di persone veniva difeso dai fascisti a Torre Nova, ma queste cose non vengono assolutamente messe in evidenza, perché perché anche se diciamo si sanno, perché a noi le hanno raccontate le persone che vivono lì, non è che insomma abbiamo delle relazioni particolari, le persone che erano lì del posto, del comprensorio, che erano solidali con la signora Susanna, hanno raccontato anche questo, ma con molta tranquillità. Alcune dicevano "ma io vorrei capire chi è questa perché non l'ho vista mai, chissà dove abita", altri dicevano di conoscerla. In ogni caso insomma questa cosa insomma era patrimonio comune. Chiaramente il dispiegamento di forze dell'ordine non ha impedito antifascisti, antifascisti, antirazzisti, antirazzisti di essere lì, e i numeri insomma erano notevolmente maggiori, cioè maggiore di 4 c'è pure 10, ma invece eravamo nell'ordine del centinaio e poco più, che di sabato col brutto tempo e all'ultimo minuto è comunque un buon risultato.
Un ultimo appunto prima di lasciarci: presenza di un consigliere della Lega, presenza ufficiale,
sì, presenza...
che c'era lì e che diciamo non è stata molto segnalata, per usare un eufemismo, ma è lo stesso un po' che accade per la vicenda dell'oggi e dello ieri, in cui per andare a scoprire, per andare a leggere che dietro tutte queste, dietro la gazzarra di Casal Bruciato c'è un partito preciso che si chiama Fratelli d'Italia, e c'è un personaggio che si chiama Fabrizio Ghera, non è un segreto, però bisogna andare a trovare i fogli telematici di informazione più locali, perché altrimenti Repubblica e Messaggero, che pure dedicano un'intera paginata all'argomento, continuano a parlare così di estremisti di destra spuntati un po' come funghi, non si capisce come, e invece c'è una catena
diciamo di trasmissione, tra l'altro sempre la solita domanda ma com'è che sanno esattamente il posto il posto, la particella dell'appartamento, nel caso vabbè di Torre Nova è probabile pensare che sia stata la signora assegnataria che voleva, la signora non assegnataria che vive in una casa sua, che voleva una casa diversa, che avesse preso di mira quell'appartamento, anche se su questo si potrebbe pure ragionare. Ma la cosa diciamo che fa impressione è che appunto, come dicevi tu, le grandi penne dei giornali come il Messaggero e Repubblica stentano a leggere lo stenografico che gli sarà stato mandato, in cui dal megafono si sente dire "ed ecco il nostro referente al municipio col nome e cognome della Lega", oppure stentano a riconoscere una persona di Fratelli d'Italia, come hai detto tu, che insomma il cui volto ai giornalisti è noto, visto insomma che è protagonista della scena romana. Ma un'altra cosa io volevo aggiungere, se ho il tempo.
Certo, certo.
Che per scoprire che cioè perché a che cosa succede? Arrivano le telecamere, fanno la loro intervista e se ne vanno. Non aspettano lo svolgersi di tutta la questione, perché quando hanno intervistato appunto in maniera molto tra virgolette democratica, come piace a dire a loro, sia una parte sia un'altra, loro se ne vanno, non guardano lo svolgimento delle azioni, di come continua il presidio, per esempio per quanto riguarda Torrenova, e quindi nessuno scrive, tranne che un cronista di Fanpage che sarà molto bravo, sarà molto intelligente, ma non è sicuramente considerato un giornalista bravo quanto uno di Repubblica o quanto uno del Messaggero. Soltanto lui registra il fatto che quando il presidio degli antifascisti e delle antifasciste viene sciolto con una certa insistenza dalle forze dell'ordine, con la scusa sì vabbè ma adesso uno di questi deve rientrare a casa, voi ci siete, ci potrebbe essere un contatto fisico per me, voi potete stare qui pure anche a 24, figuratevi per noi, e con una certa celerità comunque mi dicono sarebbe il caso che ve ne andate, per consentire alla signora che vive in una casa e che vuole pure un'altra casa di andare insieme al consigliere comunale del circoscrizionale municipale della Lega del stesso municipio e quattro fascisti che nel frattempo hanno chiamato i loro amici del bar, perché non è possibile che prima erano quattro e poi diventano 20 quando ci sono le telecamere e quando c'è da fare quella pagliacciata, se non fosse diciamo una cosa razzista e fascista è semplicemente una pagliacciata. Però se io parlo in termini di reati, ci sono state minacce pesanti nei confronti di quella signora. Hanno consentito, quindi le forze dell'ordine hanno fatto andare via il presidio solidale e hanno consentito al consigliere della Lega e ai suoi amici di andare sotto casa di una persona e minacciarla. È vero che siccome nessuno è sciocco, chi è rimasto nelle vicinanze gli ha subito fatto notare, guardate, ma com'è che a noi che eravamo 120 ci avete fatto andare e avete detto che era tutto a posto e mo quelli stanno minacciando? E lì il fatto che ci fossero dei testimoni ha consentito il fatto che questi qui hanno minacciato per poco tempo, non sicuramente per tutto il tempo che avrebbero voluto, però questo è stato consentito. E questa cosa è possibile che se ne accorga soltanto un cronista di Fanpage? Cioè non è pensabile. Allora vuol dire che ancora forse la grossa stampa non ha stabilito, siccome i giornalisti si sentono insomma quelli che gestiscono anche loro il flusso di pensiero, in questo caso elettorale, che cosa farci pensare, perché è veramente sciocco pensare che non sappiano le cose. È una scelta quello di scrivere e non scrivere determinate cose, perché è molto importante. Cioè, la giornata di Torrenova ha visto diciamo una delle prime performance della nuova prefetta di questa città, sì, che ha militarizzato il posto, che ha detto che bisognava svolgere tutto, bisognava essere, ha detto insomma le forze dell'ordine di essere professionali e molto smart, anche se poi insomma quando hanno iniziato a dire ve ne dovete andare il tono di voce non era più tutto quello smart che volevano che farci credere, perché arrivato a un certo punto vattene, perché te devi andare e te ne vai da quella strada, non passi davanti al presidio, perché c'era insomma tutta quella pantomima da realizzare, e questa cosa è molto molto brutta. Così come vorrei notare, perché è purtroppo almeno il quarto episodio, se comprendiamo come primo episodio l'episodio di Torre Maura, cioè del presidio appunto davanti a un centro di accoglienza, anche lì diciamo abbastanza numericamente inferiore rispetto alla gente che poi è andata a solidalizzare, però poi non è questo in questo momento il punto. Il punto è la presenza di un sindacato, che è quello di Asia, inquilini e assegnatari, che mentre a Torre Maura ha fatto un comunicato, sono cose reperibili appunto in rete, in cui si diceva che la situazione di Torre Maura era così delicata che ci volevano pure queste persone al centro d'accoglienza, e quindi ha fatto un comunicato in cui con quella mentalità diciamo incomprensibile, per cui se tu sei col popolo, se il popolo è per la pena di morte, tu stai col popolo e poi lo direzioni perché sei molto intelligente e farà quello che dici tu nella migliore delle ipotesi. Allora, a Torre Maura c'è questo, a Torre Nova invece la rappresentante di Asia megafonava e diceva che era un presidio fascista e che loro erano antifascisti, che quella era una legittima assegnataria, quindi stava in una posizione diciamo decente, giusta, nella posizione giusta rispetto a qui. A Casal Bruciato, nonostante Asia sia diciamo presente e nonostante ci siano due posti che sono diciamo che fanno parte del panorama culturale della sinistra, come il centro sociale Intifada e come la cooperativa Cacciarella, a Casal Bruciato c'è il silenzio più assoluto, o per citarci, il silenzio più assordante. Cioè, è possibile che nella stessa città la stessa associazione faccia tre azioni differenti? E questo insomma è una domanda che mi è venuta spontanea, perché io sono contenta quando i presidi antifascisti e antirazzisti si ingrossano, che ci sia gente che prende pubblicamente la parola e dice quello che pensa, però bisognerebbe anche ragionare sulle altre cose, cioè sulle altre zone della città, e soprattutto è possibile il silenzio delle altre strutture. A Casal Bruciato, vicino casa della casa degli assegnatari che venivano contestati ieri, nella stessa via c'è la sede non mi ricordo in questo momento come, di Potere al Popolo. Cioè, noi siamo passati, c'è la sala cinesca di Potere al Popolo chiusa. Non si fa così. Non si fa così, perché dove ci sono i fascisti ci devono stare antifascisti e antifasciste, sempre.
Sarà così nel futuro.
Speriamo che sia così nel futuro, certo, non è mica per dare le patenti, assolutamente.
No, sono auspici.
Però diciamo. Almeno un comunicato sarebbe bello leggerlo, perché c'è la campagna elettorale e dei rom in campagna elettorale se ne deve parlare sempre in una maniera, oppure non se ne parli. E questa è la cosa, perché ancora l'antiziganismo fa parte dei tabù per i quali non si può prendere parola, a favore dei diritti delle persone, non dei rom in quanto entità astratta. Chi se ne frega dell'entità astratta, del popolo rom, delle persone. Le persone, lì ci sono delle persone che vengono minacciate dai fascisti e dai rappresentanti istituzionali che vanno lì. E non vanno a dire smettetela, è sbagliato, vanno insieme a protestare e a minacciare. E allora, o quantomeno vedono le minacce e non dicono niente, cioè nella migliore delle ipotesi. E lì chi è, insomma, sarebbe giusto prendere parola anche da parte di chi dice di stare nel territorio e di starci in una certa maniera. Si comprende che ci sono tantissimi problemi, ma ci sono delle cose che non si possono non si possono tacere.
No, penso che le situazioni sono queste, quindi ce ne accorgiamo tutti, ecco, non è che c'è possibilità di non vedere quando c'hai la gente che ti invita a scendere sotto casa perché ti ammazza o ti mette una bomba, ecco, questa è la dialettica di fondo.
Anche perché a Torre Nova la megafonata della rappresentante di Asia ha rafforzato il presidente fascista, non gli ha tolto niente.
No, allora, più si è in questi casi meglio è sempre.
Insomma, allora il problema è chiedere insomma un comportamento coerente, magari a Torrenova è cominciato, però insomma a Casal Bruciato aspetteremo con molta, come si dice, con molta fiducia che ci siano dei comunicati che condannino questi episodi.
Va bene, ma noi insomma siamo sempre per l'ottimismo della volontà e quindi siamo
finito malissimo quello dell'ottimismo della volontà.
Siamo fiduciosi che non finisca male. Va bene, ti ringraziamo moltissimo e a prestissimo allora.
Arrivederci.
Un abbraccio, ciao.
Tutte e tutte.
Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Police in helicopter. I search for marijuana. Policemen in the streets. Searching for Cali weed. Soldiers in the field. Burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb fields.